redigio.it e la storia continua. L'uomo selvaggio, inseguendo un mito senza tempo. Questi sono dei racconti un po' insoliti. Infatti, a differenza di altri che in genere si rivolgono a luoghi in cui a dominare sono i segni della storia e dell'arte, beh, nei racconti che seguiranno ci metteremo sulle tracce di un mito. È il mito dell'uomo selvaggio. Figura emblematica della cultura alpina, ma che, come vedremo, ha molte relazioni e parenti anche con altre parti dell'Italia. Naturalmente questo mito ha lasciato tracce oggettive nella cultura di alcune regioni, feste, luoghi, segni di vario tipo che costituiranno quel fil rouge di questo nostro viaggio che, come avremo modo di vedere, non sarà privo di curiosità, scoperte, qualche mistero. Vedremo che il modello basilare dell'uomo selvaggio può assumere volti e sfaccettature anche molto diverse, ma comunque contrassegnate da alcune peculiarità che fanno parte del suo DNA. E così quella figura, quasi un archetipo, può cristallizzarsi nella maschera dell'orso, nel generico diavolo, fino a ibridarsi nelle molteplici sfaccettature degli uomini albero. Ma se ritroviamo anche alcune espressioni delle articolate simbologie che fanno parte dei riti dei Mamutones. E prima di dirigersi verso i luoghi dell'uomo selvaggio, è però necessario descrivere questo mito, ponendone in evidenza le sue peculiarità in selve e in luoghi desolati. Vive allo stato selvaggio o in condizioni di vita primitiva e molto retrive. Il modello simbolico espresso da questa figura si affermò nella letteratura cortese, mantenendo poi la sua autonomia culturale e in particolare nella tradizione orale popolare. Per molti aspetti, il contrasto con la vita civile e con la cultura che suggerisce la figura dell'uomo selvaggio, simbolo di natura, propone un modus vivendi contrapposto alle regole, quello considerato civile. Nel 1923 a Firenze, Giovanni Papini e Domenico Giuliotti diedero alle stampe il Dizionario dell'uomo selvatico, di cui fu pubblicato solo il primo volume. E in questo progetto la figura del selvaggio era soprattutto utilizzata come forte strumento di penetrazione per polemizzare contro certi preconcetti sociali e religiosi. Nella dimensione leggendaria e folclorica, l'uomo selvaggio vive al di fuori del consorzio umano e di conseguenza si contrappone ad ogni imposizione che giunge da codici e regole. E per accentuare questo suo status di selvatichezza è tradizionalmente rappresentato irsuto, vestito di pelli e armato di clava. Inoltre risulta depositario di conoscenze culturali dispensate ab origine agli uomini e ad essi giunti attraverso la figura del cosiddetto eroe culturale, di cui l'uomo selvaggio è un'espressione vivissima. Ricordiamo inoltre che, per certi aspetti, la figura dell'uomo selvaggio si pone in relazione al mito del buon selvaggio, formatosi in seguito alla scoperta del Nuovo Mondo. Allora il selvaggio fu idealizzato da alcuni intellettuali in quanto essere considerato estraneo alla cultura corruttrice e indenne dalle adulazioni della civiltà. Ebbene, con una notevole affermazione che lo trasformò in uno strumento contro le dottrine illuministiche che vedevano solo nella ragione le motivazioni del progresso e la possibilità di abbattere le fragilità della cultura primitiva. Il mito del buon selvaggio perse incisività nell'Ottocento con l'affermarsi dell'idea positivista. Nel 1985 sono sulle tracce del mito dell'uomo selvaggio. Ho rincorso il riverbero dei suoi gesti, ho percepito l'eco del suo mito nelle incerte affermazioni dei pastori, ho avvertito la sua presenza nei meandri confusi di fate, folletti e altre creature del bosco. Il mito dell'uomo selvaggio è molto semplice, essenziale nella struttura basilare, ma nello stesso tempo risulta difficile da accettare, in quanto propone un'immagine senza tempo, destinata a mettere in crisi il nostro antropocentrismo, e imponendoci continuamente a riflettere su quei parametri evolutivi che abbiamo elevato a emblema delle certezze vitali. E nelle varie tradizioni l'uomo selvaggio è una sorta di essere primordiale, caratterizzato da un forte antropomorfismo. Vive quasi sempre ai limiti della civiltà e i suoi atteggiamenti, rispetto all'uomo civile, assumono diverse connotazioni. In genere prevale l'emarginazione o l'auto-emarginazione. L'uomo selvaggio, come abbiamo visto, è considerato l'iniziatore di alcune attività fondamentali per le singole microeconomie, in cui di fatto svolge il ruolo di eroe culturale. Dalle narrazioni del folklore montano si evince che, dopo aver insegnato agli uomini le diverse tecniche di cui era depositario, l'arte casearia, agricoltura, attività mineraria, l'uomo selvaggio fugge nell'ambiente naturale perché è vittima degli scherzi e dell'incomprensione dell'uomo civile. E così, alla base della ben nota dicotomia natura-cultura, l'uomo civile relegò definitivamente nella periferia questo strano essere non più uomo, ma non ancora animale. Dai materiali folclorici raccolti sul campo, che è la tradizione orale nella prevalenza, maschere, feste, rituali stagionali, l'uomo selvaggio risulta contrassegnato da alcuni stereotipi. È considerato il primo abitante delle Alpi. È un maestro dell'arte casearia, dell'apicoltura, delle tecniche minerarie o di altri sistemi collegati all'economia delle singole aree in cui si rintraccia la leggenda. Ha insegnato agli uomini canti e proverbi. Si è allontanato dagli uomini civili perché non è stato accettato e in più occasioni è stato da loro deriso. Vive di prodotti della natura di cui conosce tutti i segreti. Solo in casi abbastanza rari è un allevatore. Comunque è considerato un pastore molto bravo. Possiede uno stanziamento fisso, che ha un riparo sotto roccia, una baita abbandonata, una grotta, eccetera. È spesso inaccessibile per l'uomo civile. Non è pericoloso e quasi sempre fugge quando incontra un uomo. Si avvicina quando sente cantare una donna. Sono rare le leggende che lo descrivono cattivo. Al limite, il suo comportamento rimanda al modello del trickster, in quale caso si avvicina alle mitiche figure dei nani, degli elfi, ed esiste anche una donna selvatica, e non mancano neanche dei gruppi familiari. Adattamenti più recenti della leggenda imputano la fuga dell'uomo selvaggio a cause moderne. L'uomo civile ha occupato la sua terra, ha paura delle trappole per i lupi, ha paura dei trattori. Va ricordato che in alcune fonti si narra che l'uomo selvaggio abbia intenzionalmente voluto rivolgersi agli uomini per svelare loro alcune delle sue conoscenze. Ciò come ringraziamento per aver ottenuto riparo durante le fredde notti d'inverno e in tempo in un tempo delle origini lontano e perduto nelle memorie. Senza dubbio, la figura dell'uomo selvatico ha profondamente condizionato l'immaginario degli uomini che ne hanno conservato la memoria. Forse sarà perché rappresenta la parte più arcaica di ognuno di noi, o forse sarà tutta colpa degli archetipi che sono la base della riflessione psicoanalitica junguiana. E sta di fatto che quel bel mito riaffiora insistentemente nelle nostre tradizioni. Qualche volta si maschera, ma quasi sempre appare con tutte le sue caratteristiche dominanti, dimostrandosi che è riuscito a restare aggrappato alla nostra memoria, con leggerezza, con fantasia e con un po' di poesia. www.redigio.it e la storia continua.